Senti, ma non è un gabbiano, un tappo.
È un gabbiano che muore.
Messaggi no, no. Battle.
Poverino, no.
Ma poi non è bello stappare un gabbiano. Perché devi stappare un gabbiano? Roberto Cipresso, buongiorno. Come se non ci fossimo già sentiti un attimo fa. Comunque.
Immaginavo stappare un gabbiano.
Ragazzi, non è bello, non è
ma
bello.
Ci sarà un vino che si chiama gabbiano.
Sicuro.
Quindi,
sicuro.
Amico, stappami un gabbiano. Non è
sì,
male.
Sicuramente
e
un
tapparlo
vino che
non è bello.
Come stai, Roby?
Bene, bene, benone, benone, benone.
Cosa hai combinato? Hai fatto scoperte?
Ma sai, sono un leone un po' in gabbia, mi muovo poco
so.
E aspetto ormai marzo per volare in Argentina per le vendemmie lì e andrò anche in California, però fino a marzo penso che rimarrò a casina,
ti
che
sento,
poi c'è un sacco da fare.
Ti quindi sento giustamente sofferente in queste settimane, in questi mesi, perché tu sei un uomo poco stanziale, no, per il tuo lavoro, sei uno che gira tanto.
Spalle rubate alla viticoltura.
Esatto. Senti, quindi oggi ce ne andiamo in California.
Sì,
cioè,
torniamo in California.
Torniamo,
esatto, perché abbiamo già fatto due puntate, una sul nord, parlando di Napa, Sonoma, e al nord di San Francisco, poi abbiamo fatto il Central Coast, la terra di Zorro, come dicevate voi, e adesso siamo al sud. È molto bello pensare che tutto quello che ha a che fare col vino e la California riporta alle mission francescane. Infatti, se vai a vedere un attimo le città californiane più importanti, che sono San Francisco, San Francesco, Santa Barbara, Santa Cruz, Los Angeles, Los Angeles, no? Che sarebbero gli angeli,
sì.
Tutto ha a che fare con le colonie, con le missioni francescane che hanno colonizzato la California e hanno portato anche il vino, no? Nelle loro mission, come vino da messa, ma poi è diventato il culto che oggi sappiamo essere diventato proprio un vero e proprio status symbol per l'America. E abbiamo toccato il Cabernet e il Merlot, soprattutto della zona del nord, abbiamo sfiorato i Pinot Neri, e ancora in Merlot nel Central Coast,
citando anche sì. Sideways in viaggio con Jack, un
bravo,
film bellissimo,
mi ricordo
un po'
che abbiamo un po' litigato su questa cosa
perché a noi piaceva, a te un po' meno.
A me non tanto, perché un Chateau di Bordeaux non si può bere in un bicchiere di carta. E poi invece arrivando a Santa Barbara, quindi nella zona un poco a nord, due ore a nord da Los Angeles, li troviamo sempre allo stesso, diciamo, clima, stessa qualità di luce e stessa escursione termica dovuta dall'influenza dell'oceano, del
sì.
Pacifico. E quindi questa forbice, questo grande shock termico tra giorno e notte fa sì che alcuni aromi, alcuni profumi siano molto più presenti ed è quindi la terra dei Pinot Neri, degli Chardonnay, soprattutto questa zona, ma anche dei Syrah. E ho una piccola storiella da raccontarvi bellissima di un caro amico mio con cui lavoro peraltro, che si chiama Jim Clendenen. La sua azienda si chiama Au Bon Climat, in francese, al buon clima, e si trova a Santa Maria, che è una costola di Santa Barbara. Io quando l'ho conosciuto circa 30 anni fa, e l'ho conosciuto in Italia, e si presentava con queste giacche a frange, no, da cowboy, eccetera, parlava del suo vino, in realtà scopro che il vino lui lo faceva in un container che parcheggiava in questa a Los Olivos, che è questa zona vicino a Santa Maria, affittava una diraspatrice, comprava le uve dai produttori di uva di intorno, faceva il suo vino e poi comprava delle barrique che poi rivendeva immediatamente dopo l'imbottigliamento. In sostanza, per dirvi, c'era un periodo in cui questa cantina esisteva, ma un periodo in cui questa cantina non esisteva, perché lui poi girava il mondo con le sue bottiglie per venderle qui e lì, e l'indirizzo di questa cantina diventava introvabile perché di fatto lui smontava tutto, riconsegnava tutto. Oggi è una grande cantina che fa quasi 1 milione di bottiglie e fa tra i migliori Pinot Neri e Chardonnay della California.
Beh, stamattina parlavamo di caravan e di roulotte, vedi che un po' si chiudono
ti
sempre i cerchi.
Sì,
infatti.
E quindi è molto curioso come, insomma, il fatto che l'America abbia avuto così poca storia abbia permesso anche di fare delle cose così easy, così facili e smart, proprio
certo.
Disponibili. E ha dato la possibilità dei winemaker, che poi sono diventati famosi, a partire invece proprio in garage, no? Come si direbbe.
Tu parli spesso di questi vini da garage, no?
Beh, le garagiste è un fenomeno vero che è partito proprio prima in Francia, ma poi si è sviluppato e è diventato importantissimo in California. Cioè imprenditori, commercialisti, avvocati, architetti che il weekend si cimentano in winemaker. comprano uve e nel proprio garage attrezzano dei veri e propri piccoli laboratori e pagando dei bravi consulenti. E dei grandi studi grafici hanno fatto delle etichette che sono diventate blasonatissime, premiatissime e sono diventati fenomeni.
Ma non sanno un po' di benzina poi dopo di
gomma?
Di gomma, perché è meglio non tenerlo in box il vino, perché acquista dei sentori.
Restando sempre su questa cosa delle possibilità, c'è un'altra cantina che vi consiglio che si chiama Foxen, che si trova sempre nella zona di Santa Barbara, e questa qui l'ho visitata, conosco bene, loro fanno dei vini buonissimi e nasce da un pollaio. Cosa succede? Ha comprato un pollaio, veramente un pollaio di legno, tutto in legno lì in California, però questo qui in particolare è proprio un pollaio, ha chiamato quattro amici, si è fatto prestare dei soldi, anzi si è fatto regalare delle barrique, e tutte le barrique sono firmate da quelli che hanno fatto questa sorta di crowdfunding e ha cominciato a fare vino e Foxen è diventato un mito, un vino oggi
pazzesco,
famosissimo, però preso da un pollaio e da quattro amici che hanno regalato quattro barrique, hanno cominciato a fare quattro cose buone, veramente.
Fermiamoci qui Roberto, torniamo tra poco con la seconda parte del nostro appuntamento.
Messaggio in a battle. Senti Robby, ci sono un po' di notizie, scusami, di domande per te. Allora sì. Stefano dice, una domanda, ho a casa un vino di Leverano del 2006 imbottigliato con chiusura cerata, sarà ancora buono da bere? Secondo me sì.
Che annata sarà?
2006.
Beh, insomma, l'ha tenuto nel forno. Non lo so, dipende. Com'è Roberto?
Certo, no, ma se è del 2006, sicuramente.
È bevibile, bisogna vedere come l'hai conservato, no?
Esatto, però se è chiuso con la cera lacca, probabilmente è anche abbastanza. È rimasto abbastanza fermo, no?
Poi c'è un altro messaggio bellissimo. Davide da Palermo scrive: "Buongiorno pupazzi, pupazzi saremo noi, tu no, tranquillo, Rob, siamo noi pupazzi. Forse non è la domanda giusta, ma magari potete rispondermi. Io e mia moglie amiamo il buon vino e tendenzialmente ne beviamo una bottiglia da 750 ml a sera, ovviamente in due. Ma secondo voi è esagerato?"
No.
Robè.
Secondo me no. Cioè, quindi dipende cosa ci mangi, dipende in quanto tempo la bevi.
Cioè, una bottiglia in due ogni sera?
Insomma, non è pochissimo.
No, vabbè. A tutte le sere magari no, però.
Me ne faccio due a mezzogiorno. Paio con la merenda, non lo so, un po' tanto.
Forse un po' tanto. So.
Senti, ma per non portarti fuori strada, però, non vorrei portarti fuori strada, ma sai che uno dei due ha fatto il compleanno adesso in questi giorni ha ricevuto una bottiglia di Malbec?
Hai fatto da consulente a Tony per il regalo,
capito te,
sì,
come è andata?
Quello lì
l'hai bevuta da sola?
Purtroppo è caduta, come nel video di Marco, perché l'uomo che non reggeva l'alcol.
Lui non reggeva l'alcol, gli è caduto.
Come la scenetta di Maccio.
Torniamo a noi, Roberto.
Allora, no, tornando a noi, abbiamo parlato un po' di questi due piccoli aneddoti, però il protagonista della California del Sud è il Pinot Nero e lo Chardonnay. E sul Pinot Nero non ci siamo mai più di tanto fermati, perché quando abbiamo fatto anche nel lockdown passato, abbiamo parlato di varietà, abbiamo parlato sempre di varietà italiane, autoctone, e il Pinot Nero merita un momentino, una riflessione.
Sì.
È un'uva formidabile.
A me piace tantissimo, il mio vino preferito in questo periodo, quello al Tottesino.
E che è un punto di arrivo, nel senso che chi parte ad assaggiare il vino passando, non so, dalla birra o da liquori, no? più facili, e certo che cerca magari vini più vellutati, cremosi, fruttati, e quindi il Pinot Nero, che si presenta elegante, un pochettino più sottile, può sembrare come debole, no? Può sembrare un po' fragile. In verità è come succede nell'arte, nella cultura, nella musica, che è terra vostra. Si parte apprezzando l'assolo di batteria e la chitarra elettrica, ma poi nel tempo comincia ad accercare anche, come dire, le cose più raffinate, le poche note, il jazz più, diciamo, più sottile.
Un po' come nel sesso, no? Si comincia che ti piacciono e poi una mattina ti svegli
e frusti. Io lo bevo addirittura col pesce, guarda Roberto. Sì, lo uso proprio
stesso.
Sembra un elefantino. Vai, vai.
Addirittura introducendo proprio nel calice. Scusa, Robby.
Scusate, Roberto, è uno scemo. Vai avanti, Robby, poi ti spiego.
E quindi.
Ti abbiamo fatto perdere il.
No, 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 no,
il Pinot Nero, dicevi all'inizio.
E quindi, diciamo, rappresenta, come dire, dopo un grande percorso di assaggi, rappresenta un punto di arrivo, quando nella la bellezza cerchi il collo lungo di Modigliani piuttosto che le tette grosse, no? Detto
sì,
tra noi.
Sì.
E quindi, come del Pino Nero, per chi è appassionato di vino, diventa proprio un punto, un traguardo. E nel caso della California, devo dire la verità, si è emancipata molto, è cresciuta molto, anche riconosciuta anche dal pubblico, diciamo, degli appassionati, dei wine lovers più esperti, come dire un vero e proprio produttore di vini eleganti negli ultimi anni, soprattutto in queste zone del sud. Considera che il Pino Nero, tra l'altro, trova, e qui siamo già in zona salivazione, zona pranzo,
sì,
orario giusto, trova l'abbinamento ideale con i salmoni che si pescano.
Vedi che lo bevo con
infatti è un vino rosso che va benissimo anche col sushi, per
sì,
dire, no?
Esatto, che vengono fatti, beh, sai che i californiani sono esperti e appassionatissimi di barbecue, vengono fatti in modo fantastico, vengono presi direttamente dal porto, sfilettati, levata
l'interiore
dalla parte,
sì,
e dalla parte della pelle, delle squame, vengono messe sul barbecue fin quando il lattice bianco non appare nella superficie della polpa rosa, no? A quel punto, con delle maionesi fatte in casa, l'abbinamento con il Pino Nero e questo tipo di salmone pensato in questo modo è veramente apoteosi, è proprio l'esperienza più bella.
Allora non vado tanto lontano, perché mia moglie fa una roba del genere in padella con appunto il salmone, e noi ci beviamo il Pino Nero.
Beh, scusa, a questo punto io integro, entro a gamba tesa, come non parlare del surf and turf.
Cos'è?
Cos'è il surf and turf?
Prendere un surfista e farlo
no,
la
gamba. È un piatto tipico californiano, carne e pesce, tipo manzo con aragosta o manzo con crostacei, una cosa molto popolare. Ed è no, ma non è paella, Marco diceva paella, no, perché in realtà non è fatto proprio tipo alla griglia, come fosse un hamburger,
sì,
dove dentro ci metti magari un po' di carne, un po' di pesce, o anche senza il pane, però intendo dire è l'unione di carne e pesce, ed è un po' il cibo dei surfisti, molto popolare in California, sono dei locali che fanno proprio solo surf and turf. Mi sono piaciuto con questa entrata a gamba
tesa. Sì, sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Poi
ho imparato una cosa nuova. E senti, per chiudere un po', sì, l'argomento delle varietà, c'è un'altra varietà straordinaria nel sud della California che si chiama Petit Syrah. Noi conosciamo il Syrah,
sì,
ma il Petit Syrah non è nient'altro di quello che noi conosciamo come refosco dal peduncolo.
Ah, certo,
cosa
buonissimo, tra l'altro, un vino pazzesco.
Ed è un abbinamento formidabile con lo stesso Syrah, che è un'altra uva interessante di questa zona della California. Quindi Syrah e Petit Syrah rappresentano un blend tra Syrah e refosco, che a queste condizioni, a questa latitudine, con questa luce, ha note molto balsamiche, cioccolatose, cremose, nere, come si dice, però con grande frutta e note fresche come la menta. Insomma, vale la pena di andare in California per vederla tutta,
Robby,
sulla 101, perché sulla 1 hai visto che non si
potendo
può più passare, perché l'oceano se l'è mangiata.
Sì, certo. Guarda, non so se stiamo salivando non so se stiamo salivando più per il vino o per il viaggio. Che
certo.
Il vino possiamo berlo anche in questo periodo, il viaggio invece dobbiamo aspettare un po' magari.
Lo proviamo. Già lo provo il salmone con il Pino Nero, è una bella dritta che è dato, secondo me è bella la pena.
Dai, andiamo adesso.
Il Pino Nero a 14 gradi di temperatura,
sì, certo,
non,
certo,
non beviamolo
no, e non beviamolo freddo.
Scusa, finiamo, andiamo adesso? Ah no,
non possiamo andare, non possiamo
però
andare.
Presto sì, in Lombardia, perché
certo,
se diventa gialla a pranzo fuori si può andare.
Io
il giorno che aprono i ristoranti a pranzo faccio sushi, cinese, pizza, tutti nello stesso
tutti
pranzo
insieme,
messicano.
Roberto, grazie,
ciao,
ti auguriamo
Robby,
buona giornata.
Next time restiamo sul Pacifico, andiamo in Cile, va bene?
Va bene,
va bene in Cile, ok.
Saluta,
grazie, ciao
la Marina, e ricordiamo che la Marina ha un ristorante buonissimo, la moglie di Roberto,
sì,
e non ho problemi a
Giulia
citarlo.
Giulia Roberts, detta Giulia Roberts,
un meraviglioso ristorante che si chiama Il Boccon Divino.
Ecco,
ci metto la faccia.
Momentaneamente chiuso.
Vabbè, sì, quando riaprirà, però. Ciao Robby.
A presto, ciao ragazzi.
Radio 105. Proud to be different.